Lessico personale con Massimo Zamboni.
Finalmente arriviamo a traslocare dal quartiere proletario in cui vivevamo per entrare in una casa a tre piani affacciata direttamente sul viale. Tre piani, noi stavamo al primo piano, al piano terra, al piano di sopra la nonna e il nonno, uno zio, la famiglia dello zio, al terzo piano. Erano case belle, nuove, pulite, funzionali, così come tutte quelle che si affacciavano sul viale, ma avevano poi una serie di segreti che si rivelavano nei solai o nei cortili o negli scantinati. C'erano consuetudini agricole in quei cantoni, ancora incredibilmente accettate come valide dal vicinato, come la macellazione di un maiale nel nostro cortile posteriore, una cosa che adesso ci porterebbe diritti in galera, ma che allora era concessa, tollerata, anche apprezzata in qualche modo, perché erano tutti vicini alla finestra, tutti ex contadini che guardavano per dire la loro e dare consigli o giudicare quello che stavamo facendo. Il maiale stava lì sdraiato nel cortile, noi cercavamo di provocarlo a sassate con il tirasassi, correvamo coraggiosamente cercando di suscitarlo, ma lui non si muoveva, fino al giorno in cui è arrivato un amico, il Moro, che si mette lì e scanna quella bestia sotto gli occhi di tutti, un buco in testa con la pistola e la gola squarciata con un coltello. Le urla, la corda per legarlo, le donne che bisbigliano povera bestia, dicevano, sentendo le urla di quell'animale, però intanto bollivano l'acqua per la scuoiatura e facevano tutte le faccende che andavano fatte. Da lì a poco un fiume di sangue si sarebbe riversato nei tombini del cortile, portando via con sé tutta la vita dell'animale. Tutta quella natura somigliava a noi più dei modelli di civilizzazione a cui gli adulti si sforzavano di assimilarci. Noi sguazzavamo nella natura del quartiere come in una giungla. Ricordo di aver inferto ferite mortali con il coltello da caccia a una siepe di cipressetti domestici di mia nonna. Voleva estrarre il caucciù, come ho visto fare nei filmati degli indigeni. Avevo legato un barattolo di latta a quelle ferite e pian piano raccoglievo la resina che cadeva. E poi l'agguato quotidiano ai passeri del cortile con delle cerbottane con le frecce avvelenate nella varechina. E poi la vicinanza con i pulcini di rondone, li trovavamo morti o moribondi nelle cassette della canna fumaria. Si sentiva un rumore come di spiriti dentro al muro, ma noi sapevamo che erano loro, erano caduti dal tetto. Altra preda molto ambita, lombrichi disseccati fuoriusciti dai tombini. Insomma, cose così. Ci piaceva bere bibite gassate nei bicchieri che avanzavano dalla Nutella, cosa che suscitava l'orrore delle parenti più ricche. Perché il sogno della parte femminile di casa sarebbe stato proprio quello di vestirci come si vestono i ricchi. Ricordo viaggi all'estero in cerca di stampe parigine, di statue, di mobili, nel tentativo di costruire un pedigree familiare, negando ciò che era stato vero fino a un attimo fa. Ora guardo con morbidezza all'inutilità degli sforzi con cui cercavano di inserirci nelle compagnie dei figli di famiglie altolocate. Ma noi, eredi di generazioni di commercianti, pastori in origine, non avevamo nulla da dire o da spartire. Il riserbo e la concretezza del sangue paterno ci avevano già consegnato l'istinto di guardarci da quella folla di giovanotti festosi con il naso all'insù. E poi non c'era tempo per le avanzate sociali, bisognava lavorare. Il lavoro era troppo intenso, le giornate troppo dense. Quelli erano anni buoni per il commercio e per i debiti. E la sera, rincasando dopo una giornata d'ambulante, il nonno gettava sulla tavola di cucina mazzi interi di banconote rosse da 10.000 lire. Poi raccontava in toni eroici la sua giornata, succhiando cucchiaiate di brodo. Mentre noi guardavamo quelle mazzette che puzzavano di sudore, di ingegno e di fatica, un odore che non si può dimenticare e che ci faceva pensare che quel presente sarebbe durato per sempre.